Un saluto ascoltatrici e ascoltatori, bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Intanto ringrazio il nostro Nicolò Guffanti per lunedì sera il suggeritore Night Live e adesso, perché insomma mi ha dato un'assistenza per la prossima intervista che fra poco vi presento. Vi ricordo che questa è l'ultima settimana del palinsesto invernale, lo chiamiamo così, per molte trasmissioni, compresa questa. Ritorneremo lunedì a partire dalle 10 con Cult Estate, il nostro appuntamento che durerà fino alle 11.30 per tutto il mese di luglio. Vi ricordo che potete scriverci come di consueto al nostro solito numero con Telegram, gli SMS con WhatsApp 331-6214013 oppure con una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Se volete scriverci in altri momenti per commenti, richieste di informazioni o anche segnalazioni molto preziose per noi, cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in onda in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Che sono? Vi parleremo di una importante iniziativa relativa agli archivi e in particolare ce ne parlerà Luca Gattuso con un'intervista che ha realizzato e che ci porta con Annalisa Rossi a comprendere perché gli archivi sono così importanti. Sono gli archivi e le biblioteche della Lombardia, Annalisa Rossi ne è soprintendente. Vi parleremo poi anche dell'ultimo libro di Sandra Petrignani, edito per Gramma Feltrinelli, autobiografia dei miei cani, mentre con Tiziana Ricci andiamo in mostra a scoprire l'esposizione che è stata da poco creata e che sarà visitabile insomma anche nei prossimi mesi al PAC, al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. Andante con moto è un'ampia personale di Liliana Moro e poi Tiziana ha una notizia da darci. Ma adesso parliamo di un appuntamento che si terrà domenica 30 maggio alle 20.30 al Contemporary Music Hub della Fabbrica del Vapore in via Procaccini. Si tratta di una produzione musicale del Festival dei Due Mondi di Spoleto, presentato da American Academy Rome e poi dal Mahler & Lewitt Studios in collaborazione con la Fondazione Carla Fendi e la Fabbrica del Vapore, realizzato da MMT Creative Labs. Protagonista un giovane compositore che abbiamo collegato con noi e che tra un attimo sentiremo, Baldwin Chiang. Scenes from the Post Diaspora è il titolo di questa sua composizione che sarà eseguita dall'ensemble Garage and Friends, un ensemble tedesco già molto noto in ambito di musica contemporanea, con la presenza di Laura Faoro, che ben conosciamo, ai flauti, di Carlos Cordeiro ai clarinetti, di Malgorzata Valentinovic al pianoforte e alle tastiere, di Yuka Ota alle percussioni e poi di una serie di altri musicisti, tra cui Stephen Arens alla chitarra, Rada Okarova al violino, Jacob Schaefer al violino, Emlyn Stam alla viola, James Morley al violoncello, Yunan Su alla pipa, il direttore sarà Elias Peter Brown. Siamo collegati con Baldwin Chiang e lo ringraziamo per essere con noi. Hello, thanks for being with us and for the patience for waiting for our summary. Can you hear us?
Hello, yes,
now we hear you clearly. So thanks again. Thanks very much for being with us today.
Oh, Thank you for having me.
So your composition is going to premiere at Spoleto on the 29th, and then we're going to be able to listen to it at Fabrica del Vapore on the 30th Sunday evening. What were the main inspirations for scenes from the post-diaspora? I know there are many.
Yes. So first off, I want to thank Walter Prati.
Oh, of course, Walter Prati. Walter Prati is a good friend of us.
For organizing, yes. Yeah, he's amazing and very generous in organizing this second concert of the program. Also, thank you so much to Laura Faudo for making the connection, and Carlo Centimeri, who is working as the sound engineer also on the project and is also helping organize this performance. So the inspirations behind scenes from the post-diaspora is thinking about the concepts of diaspora and queerness as ways to think about the future. A lot of times we think about diaspora, whether that's the Chinese diaspora in Italy or the African diaspora in Italy, or, you know, we think of these groups of people as having some kind of longing for their ancestral homeland. My family is from China and Vietnam, mm-hmm. for instance. But as time moves on and people grow up in countries that are not their ancestral homelands, like, for instance, I grew up in the United States, the concept and meaning in relationship to diaspora will change. Mm-hmm. We're living in already a very much more globalized world. And I'm interested in thinking about diaspora as a way to look at the future and to be forward-looking instead of as this nostalgic, backward-looking idea.
Very clear.
And mm-hmm.
Shall I translate this part? And then we go on and you tell us the other inspirations that have moved you.
Sure.
Yeah. Ovviamente, intitolandosi come avete sentito Scenes from the Post Diaspora, Baldwin Jiang ci ha ricordato che Walter Prati ha avuto un grande ruolo, lo conosciamo bene, insomma, Walter Prati, sperimentatore, musicista e tante altre cose in questo progetto. Ringrazio Carlo Centemeri, che tra l'altro ha creato il contatto, lo ringraziamo anche noi, che sarà il sound engineer di questo progetto, e Laura Fauro, che abbiamo nominato per aver creato questi contatti. Dicevamo diaspora collegata alla queerness, in un modo particolare per guardare al futuro. Che si tratti di una diaspora come quella dei cinesi in Italia, oppure di chi arriva dall'Africa in Italia, o di mille altre diaspore, spesso Baldwin Jiang ha notato che c'è un sentimento di nostalgia, di desiderio, ricordo e ripensamento per la propria patria d'origine. Io, per esempio, dice, sono originario, ho dei genitori che sono originari della Cina e del Vietnam, ma sono cresciuto fuori, come molti di coloro che fanno parte di una diaspora. Io, per esempio, sono cresciuto negli Stati Uniti, però per me la diaspora è un'occasione per parlare di cambiamento, per parlare anche di globalizzazione. Sono fatti che hanno avuto inevitabilmente un influsso anche su come la diaspora si dipana ai giorni nostri, e dunque per me è un modo per guardare al futuro piuttosto che per evocare ricordi o nostalgie. I know there are also some literary inspirations for your composition.
Yes, I'm drawing on work by two literary theorists. One is this queer theorist named Jose Munoz, who wrote a wonderful book called Cruising Utopia. It talks about queerness as a lens for the future. And I'm also interested in the work of Shumei Shi, who is a Asian-American author. And she writes about diaspora as a way of looking at the future. She coined the term post-diaspora.
Sì, insomma, ci sono diverse importanti influenze anche di tipo letterario, per esempio gli scritti del teorico Shumei Shi, che sostiene che data la migrazione diffusa dei nostri giorni, la diaspora dovrebbe prima o poi terminare. Ci sono insomma dei riferimenti, come avete sentito, anche importanti alla letterarietà e invece adesso facciamo un altro tipo di domanda. Would you sum up for our listeners, our Italian listeners, some of your personal path as a composer and as an intellectual? Può riassumerci il suo percorso come intellettuale e come compositore per i nostri ascoltatori e ascoltatrici italiani?
Sure. So I was trained in the United States as a composer and, you know, went to conservatory in the United States. And then I studied a traditional Chinese instrument in Taiwan called the pipa. And I came to a point in my artistic practice where I felt like I really wanted to join these two practices, both the East and the West.
Yeah.
But I didn't want to do it in a way that was essentializing and too backward looking to either the East or the West. And so this project is my way of thinking about hybridity between my training in both the East and the West, but in a forward-looking way and in a way that doesn't trap either the East or the West into certain molds, into certain stereotypes.
Yeah. Sì, io mi sono formato come compositore negli Stati Uniti, poi però ho studiato musica tradizionale cinese a Taiwan, in particolare uno strumento, la pipa, che ho praticato e imparato anche trasporre nei miei lavori, perché in realtà quello che io ho cercato di fare subito dopo la mia formazione è stata proprio quella di mettere in relazione queste due pratiche formative e poi anche compositive ed esecutive e creative, insomma, un modo per non guardarmi indietro e non in qualche modo inserire in maniera fissa oppure staticizzare le caratteristiche dell'Ovest e dell'Est, ma invece in un processo di ibridazione che sia possibilmente un processo dinamico, non un processo appunto statico oppure paralizzante delle due culture che vengono appunto, che rischiano spesso di essere bloccate in stampi, in situazioni che sono situazioni gravate anche dal pregiudizio. What we're gonna listen to is something that only experience will give the possibility to the listeners to appreciate. I know that the first scene of some of your work is in Philadelphia. Is that true?
That's correct. Yes. The work is in three scenes.
Yeah.
The first scene is in Philadelphia. The second scene is in Taipei. And the third scene is in Rome, where I've been living for the past year in Roma as a fellow at the American Academy in Rome.
Yeah.
So your Italian audiences might be very interested to see the video element.
Of course.
Which features me holding the traditional Chinese instrument and interacting with the different urban environments of all three of these cities.
Mm-hmm. Sì, dice l'opera, la mia composizione è divisa in tre scene anche perché c'è un'interazione molto precisa non soltanto con la musica dal vivo ma anche col video. La prima, come ho detto io nella domanda, è ambientata a Filadelfia, la seconda è ambientata a Taipei, la terza a Roma, dove Baldwin Jiang ha vissuto per l'ultimo anno come nel corso del perfezionamento della sua formazione all'Academy of Rome. Gli spettatori, ascoltatori, ascoltatrici, spettatrici saranno particolarmente interessate evidentemente anche a valutare l'aspetto del video, dove si potrà vedermi con questo strumento tradizionale cinese di cui parlavo prima, che interagisco con questi luoghi. The last question is, given the fact that of your conception of a post-diaspora, which is not nostalgic, how important are for you places as a concept? Quanto sono importanti i luoghi come concetto per lei, visto il suo, la sua idea, la sua concezione di post-diaspora non nostalgica?
That's a great question. The way that I'm thinking about place in my work is as a focal point to generate affect. What I think is really true and generative about place is that people come to a particular place with lots of different perspectives. And that's based on all of our different backgrounds and how we relate to a particular place. And it's this generation of an excessive and multiplicitous array of affects that I think opens the way to the future. So a lot of what the work does on the video element is that I interact with these environments while I hold the pipa, and then I look back at the video and I study what kind of affects are produced, what sort of different perspectives can be seen and felt through me holding the pipa. And then I write the music in response to the affects that I see on the video.
Yeah, that's very interesting. And thanks for explaining this to us. I think it's central in the comprehension and also the satisfaction that we might get from assisting, from being at the performance when we will be. Io credo che una delle cose che, insomma, la domanda è interessante, una delle cose importanti da dire rispetto ai luoghi e alla mia relazione con i luoghi è proprio quella del fatto che le persone arrivano nei luoghi con tutta una serie di prospettive diverse e dal punto di vista generativo la creazione di queste prospettive determina poi anche la reazione di chi si trova in quel contesto e poi lo riprende in considerazione. Di fatto, sintetizzando la risposta, è proprio quello che io cerco di fare quando mi trovo in location, nei luoghi di cui parlavamo prima, con il mio strumento, il mio antico strumento cinese, e poi riguardo quello che è accaduto in questi luoghi e da lì genero la musica che poi si ascolta dal vivo. Baolin Zhang, thanks very much for being with us today, and have a good concert in Spoleto, and see you obviously in Milan on the 30th.
Thank you so much. I hope to see some of your audience there too. Domenica.
Certo. Grazie mille. Domenica 30. Arrivederci. A presto.
A presto.
A presto. Ciao ciao. Allora, lui un po' di italiano certamente lo parla, abbiamo preferito fare, visto anche la portata degli argomenti, un'intervista in una lingua, l'inglese, che insomma è quella che utilizza come lingua franca, come facciamo in tanti. Vi ricordo il concerto, allora, alla Fabbrica del Vapore, domenica 30 alle 20:30, nel titolo ve lo ricordo, Scenes from the Post Diaspora. E grazie a Carlo Centemeri che ci ha presentato e messo in contatto con Baolin Zhang. Tiziana Ricci mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Tiziana.
Sì, buongiorno.
Cominciamo dalla notizia o dal servizio?
No, no, cominciamo dalla notizia, perché la notizia è bella.
È importante.
Sì. Vi ricordate che nel 2018 Radio Popolare ha fatto una campagna d'opinione con i suoi ascoltatori per trovare una casa ai funerali dell'anarchico Pinelli di Enrico Bai?
Certo.
E gli ascoltatori poi hanno risposto con grande entusiasmo. Io ho dato vita alla campagna insieme al nostro carissimo direttore, ex direttore Piero Scaramucci, autore con Licia Pinelli del libro Una storia quasi soltanto mia, che raccontava questa tragica vicenda. Insomma, questa campagna ha fatto sì che le acque si smuovessero. Perché? Perché sia l'artista che il gallerista Marconi, che purtroppo è scomparso di recente, avevano espresso l'intenzione di donare l'opera alla città di Milano, perché ovviamente faceva parte della città di Milano, doveva essere esposta nel maggio del 1972, per la verità nello stesso giorno in cui è stato ucciso Calabresi, per cui non fu mai esposta. E poi passarono tanti anni e, siccome era un'opera scomoda perché era un dito puntato sulle responsabilità politiche della questura per la morte di Pinelli, la cosa è andata avanti tanto. Adesso finalmente forse siamo in dirittura d'arrivo. Dico forse perché bisogna sempre dire le cose quando avvengono, no? Però l'intenzione è questa. In ottobre ci sarà una grande mostra a Palazzo Reale, una grande antologica dedicata a Enrico Bai, e in Sala delle Cariatidi verrà esposto, come avvenne nel 2012, l'opera bellissima, I funerali dell'anarchico Pinelli. Dopodiché a febbraio l'opera si trasferirà al Museo del Novecento, dove è in corso il riallestimento della Manica Lunga, e lì verrà riservata tutta una parete dedicata all'opera, e l'opera andrà a far parte delle collezioni permanenti del Museo del Novecento. Allora io dico che possiamo essere soddisfatti, anche perché Radio Popolare è stata protagonista orgogliosamente di questa collocazione, perché volevamo un luogo adeguato, un luogo importante, perché l'opera è importante e potente. E siamo contenti, Ira.
Congratulazioni Tiziana, anche tu ti sei spesa personalmente tanto, insieme a tanti ascoltatori, appunto a Piero e a molte persone che si sono spese. Quindi quando sarà, perché appunto abbiamo imparato ad essere un po' cauti, ma insomma io sono ottimista di natura, sì, e quindi
anch'io.
Speriamo che veramente quella sia la casa definitiva.
A febbraio faremo una grande festa.
D'accordo, però noi siamo qui, come abbiamo annunciato sui nostri social, anche per un'importante mostra al PAC, Liliana Moro, no?
Liliana Moro è una grandissima artista, anche amica nostra, possiamo dirlo, che ha una visione del mondo e della vita molto simile a quella di Radio Popolare, e che ci ha regalato anche una bellissima opera che abbiamo qui in redazione. E adesso il PAC, il Padiglione di Arte Contemporanea di Milano, ospita un'ampia retrospettiva dei suoi lavori che partono dagli anni 80 fino ad arrivare ai giorni nostri. Senza fine l'installazione sonora che accoglie all'ingresso 25 versioni di Bella Ciao.
Wish me luck now, I have to leave you.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
In una sala un tappeto di vetri rimanda a un mondo in frantumi.
E questo sono appunto, possono essere i cocci di una vita. Sono anche i cocci, secondo me, anche dei tanti momenti che stiamo anche vivendo. Io sento che ci sono delle cose che sono andate in frantumi.
E poi ancora tutte le copertine della rivista internazionale dal 2008 al 2009, ci scorre tutto il mondo. E l'ultima è di un'inquietante attualità, Israele e Palestina, la guerra. Liliana Moro, classe 61, nata a Milano, artista tra le più sensibili, parte da sé e poi il suo sguardo va sul mondo e mette in scena una realtà tanto cruda quanto poetica.
Io lo dichiaro da 25 anni che è l'ora di ascoltarci, di sederci intorno a un tavolo, non tanto noi, ma questa politica che ormai non esiste più e non ci rappresenta. Tu
infatti
sai,
io ti volevo
che io ho una
chiedere...
vena politica molto forte.
Ecco, ti volevo chiedere cosa pensi del momento che stiamo vivendo.
Purtroppo penso il peggio, nel senso che quello che manca è l'altra parte, cioè manca una sinistra. Io voglio credere molto in Schlein, non solo perché è una donna, e io credo che si debba ricompattare degli ideali e dei valori che mancano, che io sono cresciuta con quelli sul finire di un'ideologia, però sono dei valori che per me sono molto importanti e sono molto contenta, ci tenevo molto a questa mostra al PAC, perché poi sono nata a Milano, sono una di quelle milanesi un po' in polemica ultimamente con la città,
siamo in tanti
ecco. Però devo dire che essere qui in questo spazio pubblico è molto importante per me. Ringrazio, partendo dal Kunstmuseum di Vaduz nel Liechtenstein,
che ha prodotto la mostra
però in collaborazione col PAC, per cui la mostra è stata a novembre a Vaduz nel Liechtenstein e oggi inauguriamo a Milano.
Allora entriamo e ci accoglie un grande microfono, perché il suono è un protagonista importante in questo percorso, vero Liliana?
Il suono è un protagonista importante in tutto il mio lavoro e forse è con la mostra di Vaduz e questa è il PAC, finalmente faccio conoscere meglio il mio lavoro acustico.
E sicuramente chi è venuto in radio l'ha conosciuto, perché noi abbiamo un'opera stupenda che è una radio.
Avete una radio. E per cui tutto il percorso inizia con una tromba acustica in cui dovete passare sotto e ci sono 25 versioni di Bella Ciao in tutte le lingue.
Che sono quelli che abbiamo anche noi.
Perché per me le dichiarazioni ancora hanno un senso.
Hanno un senso.
E per cui iniziamo da questo sonoro, poi entriamo in questa prima sala dove c'è questa enorme fotografia, oltretutto è una mia fotografia, io non faccio foto, è del 1989 e io abitavo
all'inizio
abitavo in una casa popolare in via Breda di fronte alla Pirelli, che ora è diventata l'Università Bicocca, per cui è proprio per me molto milanese quello che io vedevo. Per quanto una casa popolare, stavo all'ultimo piano, avevo un terrazzino per cui avevo l'attico. E per cui mi sono fatta prestare da un amico musicista questo microfono, l'ho messo sul mio terrazzino e ho fotografato il microfono con la città.
Che poi infatti si vede tutta la città, ma senti, spostandoci vedo dei trolley colorati.
Sì, è il lavoro si intitola...
È un insieme,
è un gruppo, è come se... un gruppo di persone, donne, e l'ho dedicato, in realtà ogni zaino ha un nome femminile, l'ho dedicato a delle artiste per me molto importanti, Isa Genzken, infatti ho messo una radio, poi c'è Valier Export, poi c'è Sara Lucas, ma c'è anche Pina Bausch, cioè c'è tutta una serie di... E ogni zaino ha all'interno un suono vario, gli uccellini, Maria Callas.
Sono elementi che ti ricordano queste artiste?
No, l'ho pensato rispetto al nomadismo, al fatto che tu puoi girare e poi il collegamento col sonoro non c'è con l'artista a parte Isa Genzken. Ma sono tanti sonori, c'è anche la sirena del raid antiaereo, per dire, perché ogni zaino è un interno di una, in questo caso, donna, che ha in questo momento momentaneamente lasciato giù lo zaino e dentro c'è il suo mondo che si muove. In alcuni ho messo la luce perché un po' alcune mi ricordavano, beh, chi sta a Milano lo sa, ogni tanto abbiamo queste ragazze che salgono sui metrò per suonare e hanno questi zaini con dentro la cassa,
con
il
dentro
microfono.
La base.
E allora ho cominciato a immaginare che un po' è il loro luogo di lavoro, ma forse diventa anche un po' la casa. Poi io mi sono fatta la mia sceneggiatura, evidentemente. E allora ho messo questi lampioncini che sono normalmente nei giardini, sui balconi. Ecco, fanno casa, fanno luogo. Ecco, per cui anche quando tu sei nomade, che giri, ti sposti, comunque hai sempre un fagottino.
Un po' come la sculturina di Munari,
sì,
te la porti dietro e ti fa casa.
E ti fa casa, ecco.
A me questo lavoro mi affascina tantissimo. Sono pattini ma incatenati.
Sono la passeggiata, e questo penso che sia, allora è un lavoro del 1988, perché chiaramente in questa mostra presento anche il mio lavoro a partire un po' dagli inizi. Questa è la mostra, è un lavoro che io ho presentato a una mostra molto importante che era politica per del e riguardante il cittadino, organizzata da 27 artisti nella cittadina di Novi Ligure, in provincia di Alessandria.
Bentornate, bentornati a Calte, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che sarà con voi fino alle 12.30 in questa ultima settimana del palinsesto invernale di Radio Popolare. Dal 1° di luglio cominciano le trasmissioni estive, poi vi racconteremo i dettagli. Noi vi ricordiamo che l'intervista che abbiamo sentito prima della pausa pubblicitaria era l'intervista realizzata da Tiziana Ricci per la mostra di Liliana Moro, che è visitabile al PAC proprio in questi giorni, e ci rallegriamo ancora, andante con moto il titolo della mostra, ci rallegriamo ancora invece della destinazione alla quale insomma tanto Radio Popolare ha contribuito a trovare del celebre quadro dedicato all'anarchico Pinelli da Bai. Quindi ci ritorneremo, vedrete che Tiziana vi racconterà altri dettagli di questa, che è una notizia molto recente. Adesso invece vi parliamo di un libro, e io vi leggo le righe dell'avviso ai lettori, perché è importante, perché raccontano una filosofia, è quasi un manifesto, per quanto con una ironia caratteristica, insomma, dell'autrice che fra poco sentiremo. In questo libro tutto è vero e tutto è falso. Realtà e immaginazione si sono intrecciate in modo inestricabile, come nei sogni, e ora difficile venirne a capo prima di tutto per me che ho sognato. Barra scritto, non cercate perciò di dare un nome autentico ai personaggi, persino i nomi dei miei cani, realmente vissuti, tutti e identici a come sono stati descritti, in certi casi hanno subito una modificazione, perché sulla pagina i nomi inventati a volte sono più somiglianti, e perché più andiamo a fondo di noi stessi, più scopriamo di non essere noi stessi. L'avviso ai lettori e alle lettrici di Sandra Petrignani su Autobiografia dei miei cani, uscito da Gramma Feltrinelli. Sapendo quanti nostri ascoltatori e ascoltatrici attraversano l'esistenza anche a partire dai loro animali, questo è un libro prezioso. Sandra Petrignani, buongiorno.
Buongiorno,
grazie.
Sono circondata dai cani, quindi può darsi che intervengano pure loro.
Bene, in questo caso direi che proprio sono giustificati, insomma in genere li accogliamo volentieri anche in altre interviste, ma in questa mi pare quasi necessario. Dunque, ovviamente avrete notato anche qui, no? Cioè l'ironia in un titolo che sembra una contraddizione, no? Autobiografia dei miei cani, no? Ma non è vero invece, perché come si diceva è proprio un atteggiamento che si assume, che Sandra Petrignani ha assunto nella scrittura.
Sì, mi hanno accompagnato i cani tutta la vita, persino da piccola piccola, quando ancora non ne avevo cani miei, insomma, e mi andavo attaccando ai cani delle amiche di mia madre, quelli che incrociavo per strada, cioè, loro proprio sono la cosa più stabile forse della mia vita, perché sempre stati con me, sempre stati con me. E quindi sì, l'autobiografia è mia, ma devo dire che è di una certa Elettra più che mia, perché questa protagonista si chiama Elettra, e però si dà il caso che ha scritto tutti i libri miei, tutti i cani miei, quindi come la mettiamo? Gli uomini miei, sì. Come se per nulla non si sa.
Insomma, vabbè. Bisogna mettersi d'accordo con Elettra in qualche modo, che è un po' una storia di tutti noi, mettersi d'accordo con noi stessi, no? Per il punto di vista, però, al di là appunto di Elettra, è anche proprio quello canino, no? Spesso le cose vengono descritte con uno sguardo.
Sì, io pretendo, cioè ho la presunzione di capirli molto bene, come loro capiscono me, cioè, parliamo anche cose complesse, parliamo senza parole, cioè, perché c'è tutta una telepatia con i cani, e quindi sì, c'è questa grande intesa che ho cercato di riproporre, insomma, di riprodurre nel libro, ma non è che sono una matta. Però veramente credo che quando si ha un rapporto con un cane, come altri animali probabilmente che non mi è capitato di frequentare, che non ho mai avuto cavalli, magari anche lì chissà quante sorprese, però ecco, il cane è più comune. Credo che tutti hanno questa esperienza di una sorta di simbiosi, di una, come dico nel libro, di uno stato di innamoramento perenne da parte loro e da parte nostra.
Sì, penso che ci riconosciamo in tante e in tanti. La caratteristica di anche altri suoi libri è quello che ricordiamo, insomma, sono già stati tradotti in tanti paesi, sono importanti, sto pensando a Dio a Roma, alla Corsara, insomma, sono titoli che penso molti di coloro che ci stanno ascoltando conoscano già. Lei inserisce sempre l'elemento biografico, autobiografico nei suoi libri, in un modo o nell'altro, è quello che in teatro, noi ce ne occupiamo tanto in questo periodo, si definirebbe autofinzione.
Che bello che l'ha notato, perché effettivamente sì, c'è sempre un elemento, persino quando non so, il libro su Duras che si chiama Marguerite, Duras non l'ho conosciuta, però sono andata proprio in pellegrinaggio nei suoi luoghi, per cui mi è sembrato quasi conoscerla, fino in Cambogia, no? Fino in Vietnam, dove è nata, e ho conosciuto
le zone dell'amante, sì.
Esatto, e quindi c'è sempre Natalia, che la chiamo Natalia, insomma, Natalia Ginzburg, che è appunto che è il centro di questo libro, La Corsara, perché è la sua vita, ed è la vita sua con tutti i suoi grandi amici, da Giulio Einaudi, Lalla Romano, Elsa Morante, insomma, ci sono tutti, quella meravigliosa generazione lì. Ho avuto la fortuna di conoscerla, Natalia, e quindi ci sono finita dentro anch'io, anche perché il primo incontro fu un po' traumatico. E così addio a Roma, ecco, addio a Roma, il mio omaggio a quella generazione finale che credeva ancora nell'arte con la maiuscola, nella letteratura con la L maiuscola, cioè quella finale nel senso delle maiuscole, ecco, e quando c'era una società letteraria. E anche lì addirittura ho fatto tutto un cordone invece di fiction, pur evocandoli seriamente, diciamo, nella parte più documentaristica. Ecco, poi ho voluto in qualche modo inserirmi, inventandomi questo personaggio di una giovane che va dalla Bucarelli e comincia come babysitter del cane, dog sitter si dice, ecco, dog sitter del cane, anche lì cane, c'è un cane della Bucarelli, e poi fa la sua ascesa, poi diventa poeta, poi pubblica, insomma, la scoprono. E è un personaggio di invenzione, perché è più grande di me, per essere più contemporanea di me, quei personaggi, però insomma mi è servito per raccontare cose che io avevo visto con i miei occhi di loro, no? Cose che mi erano state proprio dette da loro che non, però non potevo documentare, quindi mi è servito anche quello. Per cui poi finisco sempre dentro questi miei libri in un modo o nell'altro.
Io domando, ma Thomas Bernhard veramente ha detto, mi dica lei a chi le cose che scrive nel suo capitolo? Cominciò Thomas con Bernhard. Thomas Bernhard, sì.
Ah, beh, no, lì sono citazioni, devo dire. Beh, ecco. Non credo che neanche questo personaggio di scrittore avesse avuto la fortuna di conoscerlo, non mi pare. Era molto difficile riuscire a conoscerlo.
Però è un bel ritratto, insomma, un bel instant portrait, direbbero, no, i britannici, quello che c'è uno degli... in quelle due o tre pagine e mezzo, sì, diciamo.
Che mi affascinano di più e quindi forse anche se non l'ho incrociato nella vita, l'ho sentito, lo sento molto, ecco, come l'avessi conosciuto, sì.
Insomma, si attraversano tante epoche e tanti luoghi, non soltanto ovviamente italiani. Importante anche nell'ultima parte del libro, l'appendice dedicata ai libri citati nel testo, che quindi ci svelano un pochino quali sono gli artifici di scrittura, no? Proprio perché stavamo parlando non tanto di quello che accade, quello lo scoprite leggendo, avete capito, no? Il punto di vista, l'approccio, l'atteggiamento, l'ironia e tutto il resto, ma proprio la modalità con cui si mescolano cose concrete, reali, accadute all'autrice con quelle che accadono ad altri personaggi o a personaggi che la rappresentano, no? Di volta in volta.
Sì, sì. Sì, sì, è una narrazione così, naturalmente i cani sempre filo conduttore e diciamo testimoni di quello che capita a Elettra, ma poi sono i fatti della vita, dall'infanzia, questa amichetta adorata, Wendy, che aveva un cane anche lei, e agli uomini, mariti, amanti, perdite, ahimè, separazioni, e insomma quello che poi a una certa età, insomma, uno fa un po' di conti, vede che ne sono capitate parecchie.
Sì, è che...
viaggi, luoghi, certo.
Certo, solo che appunto il leitmotiv dei cani cambia tutto e penso di non aver bisogno di spiegarlo perché, ripeto, come tanti e tante di noi, questo sguardo, no, trasversale, o anche questa presenza così importante nella vita di tanti di noi.
Anche dei gatti.
Evviva, infatti.
Mi rimprovera.
Stavo per dirlo. Sì,
attualmente ho 4 cani e 5 gatti, quindi sono.
Evviva.
E anche le galline, fondamentali, le mie galline. Beh, vivo in campagna, bisogna dire questo.
Guardi, Radio Popolare, soprattutto attraverso Cecilia Di Lieto, sulla, come dire, personalità e anche sull'intelligenza delle galline, spesso, ecco, insomma, sottovalutata, ha dedicato grandi energie, quindi non possiamo che comprenderci. Allora, grazie per avere anche un po' scherzato con noi, Sandra Petrignani. Siamo certi, insomma, che ascoltatori e ascoltatrici saranno curiosi molto di leggere Autobiografia dei miei cani, uscito per Gramma Feltrinelli. Grazie davvero, è anche un viaggio attraverso le epoche europee, i grandi personaggi e grandi esperienze umane. A risentirci, a presto.
Grazie davvero, eh?
A presto.
Un saluto a tutti. Un saluto. Sous
ora siamo arrivati a uno degli ultimi argomenti di questa puntata di Cult, a sua volta nella sua ultima settimana come molte trasmissioni di programmazione invernale. Invece da lunedì arriva Cult Estate a partire dalle 10 e parliamo di archivi. Gli archivi ci aiutano a capire, interpretare il nostro passato, ma non solo, sono molto importanti anche per comprendere il nostro presente. Nella nostra regione, la Lombardia e a Milano in particolare, i documenti d'archivio sono particolarmente corposi e significativi. Di questo abbiamo parlato, o meglio ne ha parlato Luca Gattuso, con la dottoressa Annalisa Rossi, soprintendente degli archivi e delle biblioteche alle biblioteche della Lombardia. Sentiamo.
E che sono portatori di un potenziale di verità che dipende da come poni loro le domande. Allora, in un tempo in cui sembra che le narrazioni, in cui la mappa si confonde con il territorio, e in questo la transizione digitale anche del mondo dell'informazione, della narrazione in genere, ora uso questo concetto in senso lato, ci convince quasi, sembra proporsi come un sostituto della realtà. Se una cosa è narrata e la trovo nel web e raccontata in quel modo, è quella cosa lì. La realtà è altro. Allora questo esercizio di moltiplicazione dello sguardo è fondamentale. Gli archivi hanno questo. Abbiamo l'abitudine a ragionare sugli archivi come fonti per la storia. In realtà è la storia che lavora per gli archivi. E quindi questo cambio di passo è un po' il cambio di paradigma rispetto al quale ci orienta già la Convenzione di Faro, che è stata di recente recepita nel nostro ordinamento nazionale, che istituisce quella dimensione di relazione fra il patrimonio e la comunità come il valore a fronte del quale il patrimonio acquisisce la qualifica di valore culturale, perché vale per la comunità, perché la comunità ci si riconosce. Gli archivi sono relazione, gli archivi di questo si nutrono al loro interno e al loro esterno in quella connessione che li lega al contesto e alle comunità di riferimento.
Gli archivi durante la Seconda Guerra Mondiale che tipo di danneggiamento hanno ricevuto? Perché ci sono stati bombardamenti che hanno colpito Milano, quindi ci sono dei punti degli archivi che sono stati irrimediabilmente danneggiati?
Assolutamente sì, l'archivio di Stato di Milano non è primaria testimonianza, perché è una serie di fondi relativi proprio ai fondi agli anni sono andati irrimediabilmente perduti e sono recuperabili soltanto da studi, ricerche, da terzi che ne hanno parlato, quindi in via indiretta, oppure quei fatti per l'appunto sono ricostruibili a partire da fonti differenti conservate in archivi differenti. Sicuramente abbiamo perso un pezzo di sguardo, l'archivio di Stato di Milano reca ancora le tracce di quel bombardamento, infatti è in gran parte ricostruito, tutta un'ala che poi è l'ala di Via Marina, in cui conserviamo 6 piani di depositi archivistici, la chiamiamo la torre, è proprio il frutto della ricostruzione a seguito di questa distruzione.
Se dovessi immaginarmi la mole di atti, di carte, di dati che avete, cioè riusciamo a costruire mentalmente l'immagine di quante cose ci sono all'interno dell'archivio?
La domanda invece mi dà la possibilità di ribadire un fatto che fa sempre sorridere chi non si occupa di carte. Gli archivi si misurano in metri lineari, per cui l'idea è: metti in fila le unità archivistiche che non sono i documenti, possono essere i fascicoli, può essere la singola pergamena. La risposta giusta è sempre dipende. In genere uno, quando sente gli archivisti, uno fa le domande agli archivisti, l'archivista ti risponde dipende. Uno rimane sempre un po' così, dice vabbè, ma mi devi dare delle risposte. In realtà dipende da cosa? Da come si è formato l'archivio. E come si forma l'archivio dipende da chi lo produce, e se chi lo produce è diverso, l'archivio è diverso, è sempre quello, no? Per provare a rispondere alla sua domanda, immaginiamo di mettere tutti in fila, parliamo di più di 80 chilometri di lineari di documentazione, quindi di qui a Brescia, sì, Bergamo,
sì. E poi diciamo che credo che uno dei grandi problemi sia quello del, vabbè, uso un termine tecnico che si usa molto oggi, cioè dell'indicizzazione, cioè una volta che abbiamo tutti questi documenti riuscire a trovarli in modo rapido, perché devo riuscire a organizzarli, devo riuscire a gestirli.
Allora, traduco il concetto di indicizzazione in quello prettamente archivistico di strumenti di corredo. Che parola anche questa un po' desueta, se vogliamo, perché c'è l'idea che a questo la digitalizzazione, la transizione digitale, la facilità con la quale crediamo di accedere alle informazioni e alla conoscenza ci ha abituato, no? Cerco una cosa, con un click, con una stringa alfanumerica devo avere la risposta. Gli archivi funzionano in un modo un po' diverso, nel senso che esistono gli strumenti di corredo, che sono una serie di strumenti che mediano l'accesso all'archivio, disegnandone, consentendo all'utente che vi accede di conoscerne la struttura, l'architettura, l'infrastruttura logica, che guarda caso, come dicono i grandi padri del metodo storico, riproduce la struttura e il funzionamento di chi lo ha prodotto. Come si diceva prima, il mezzo di corredo per antonomasia è l'inventario, che è uno strumento che contiene la descrizione delle serie in cui il fondo si articola e in genere, cioè quando è fatto bene, è preceduto da una introduzione che racconta la storia del soggetto produttore, il suo funzionamento, eccetera. Immagino di recepire dalla sua sollecitazione anche il tema della traduzione dell'accessibilità digitale attraverso il medium digitale di questo tipo di strumenti.
Ma anche solamente il fatto di riuscire a avere certezza che se sto cercando un tema riesco a estrapolare tutto quello che riguarda quel tema.
Dipende da come faccio la domanda, anche qui la risposta è dipende. A domande ben poste gli archivi rispondono. L'inventario mi aiuta a ricostruire questo tipo di percorso logico, ma primariamente devo avere contezza del funzionamento del contesto. Cioè, chi accede a un archivio di necessità ha bisogno di non essere a digiuno di informazioni specifiche. Certo, il compito degli archivisti è quello di mediare questa ricerca, di sostenerla, di orientarla, di condurla correttamente all'interno dei percorsi di ricerca che uno strumento di corredo ti consente. Ecco, male è quando il fondo archivistico è privo di strumenti di corredo, perché lì effettivamente la ricerca diventa un po' un andare a naso. Certo, Umberto Eco ci ha insegnato la serendipity e ce l'ha raccontata meravigliosamente, e chi pratica la ricerca sa che le ricerche più fortunate sono quelle che non ti aspettavi di fare. E anche questo ha molto a che vedere, mi permetto di dire, con la necessità di mantenere un accesso, non voglio dire tradizionale, ma un accesso di tipo fisico, un contatto reale, effettivo, con le carte, con gli archivi, con le fonti della ricerca, perché solo quello ti consente di fatto di cogliere tutto quell'insieme di relazioni, di caratteristiche, i caratteri estrinseci, le dimensioni di un documento. Una carta è più sgualcita delle altre perché sono elementi che, se accedi alle fonti in digitale, ti perdi inevitabilmente, a meno che il processo di digitalizzazione non sia stato così raffinato da essere stato capace di tradurre in una serie di metadati descrittivi tutto quell'insieme di osservazioni. Ma a quel punto quei dati ci sono in quanto frutto della scelta di chi ha metadatato, che è altro rispetto all'accesso e all'impatto fra il ricercatore e l'oggetto. È il documento. Quindi questo è un aspetto che, di cui la ricerca ha permanentemente bisogno. Ricerca di questo tipo purtroppo se ne fa sempre meno, perché è faticosa.
Ed era la dottoressa Annalisa Rossi, soprintendente agli archivi e alle biblioteche della Lombardia, al microfono di Luca Gattuso, per raccontarci appunto di archivi, documenti e il nostro passato, che ci aiuta a interpretare anche il nostro presente. Proprio questa mattina è appena terminata la conferenza di stampa di presentazione di L'età del desiderio, il progetto di Triennale Milano, che prosegue a luglio-ottobre dopo una prima fase che avevamo già documentato, dedicato all'adolescenza, alla terza età, alle fragilità psicologiche e fisiche, con una serie di proposte a partire dal 2 di luglio di artisti che attraverseranno con il loro lavoro in spazi non convenzionali che appunto abbiamo appena anticipato. Vediamo un breve estratto di quello che ha detto il direttore artistico di Triennale Teatro Milano, Umberto Angelini. Intanto vi dico che lo spunto è, come vi dicevo, la fragilità sociale attraverso la difficoltà di accedere l'accesso alla partecipazione ai contenuti culturali, oppure per colpa di una solitudine che non è soltanto una solitudine fisica, ma è una solitudine esistenziale. Quindi il coinvolgimento degli enti preposti, delle realtà preposte alla proposta culturale è particolarmente importante. La prima artista sarà Samara Hersh, di cui torneremo a parlare, con la sua performance intergenerazionale Sex and Death, che andrà in scena dal 2 al 7 di luglio proprio a Triennale Milano Teatro. Sentiamo Umberto Angelini.
Quindi il tema della fragilità, il tema della solitudine, un tema molto forte che è quello della partecipazione culturale, perché sia gli adolescenti sia gli anziani sono le due, se possiamo utilizzare dei termini anche non appropriati, però categorie, diciamo, di età che meno partecipano alle attività culturali. E quindi c'è prima di tutto un interrogarsi su che cosa debba fare un'istituzione culturale per cercare di colmare e di intercettare queste fasce di pubblico. Dall'altro c'era anche una fascinazione per il tema del corpo, perché adolescenti e anziani apparentemente molto distanti, perché molto distanti per esperienze di vita, molto distanti per età, sono in realtà anche molto affini, soprattutto se affrontiamo alcune problematiche legate al corpo. Da un lato abbiamo una contrapposizione, un corpo che accelera, un corpo che esplode, e dall'altro invece un corpo che decelera. Ma nello stesso tempo però abbiamo dei tratti comuni che sono ad esempio legati al tema del pudore.
Allora, questi sono alcuni dei temi che affronteranno gli artisti coinvolti in questa fase del progetto di triennale dedicato ad adolescenti e alla terza età, l'età del desiderio, che prenderà il via il prossimo 2 luglio, ve lo ricorderemo. Cult è finito, adesso ci sono le notizie. Torniamo domani alle 11:30, un saluto da Ira Rubini.